come festeggiate stasera?
Ma no, non si festeggia perché domani si è già al campo a allenarsi, quindi adesso si prende l'aereo, si torna al centro sportivo e si dorme.
Forse una matriciana.
Oh, ve la offre De Rossi.
Sì, una matriciana, un carbonara, va dentro.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Fatta con il destro di Quadrado, la deviazione di testa arriva al 2-0. Eccolo qui, l'anticipo. Ci ha pensato lui, l'ex Zaniolo, fischiatissimo. Fa 2-0 e va a esultare sotto al settore dei tifosi dell'Atalanta.
Noi abbiamo perso per 2 autogol e questo è il dispiacere. Non dobbiamo arrenderci, non è facile subentrare come terzo allenatore, gli devi stravolgere un po' determinate cose, allenamenti, modo di giocare, di pensare. La cosa bella è stato l'applauso finale del pubblico, perché abbiamo perso e siamo tutti amareggiati.
Non parliamo di scudetto, parliamo di partita per partita, stiamo facendo bene, la squadra ci crede in obiettivo e in il nostro gioco, in modo di giocare, e con questo modo di giocare facciamo le vittorie, e questa è tanta roba. Pur venendo qua a Roma, vincere alla fine sì, ci dà tanta fiducia e tanta carica.
È logico che loro ormai è una macchina meravigliosa, un orologio che funziona, tu togli qualcosa e l'orologio continua a funzionare, a spingere. Noi ci stiamo attrezzando.
Dunque, non è che ci si possa trovare qualcosa di strano o di sorprendente se l'attuale squadra più forte del campionato italiano vince in casa di un'altra che lotta per non retrocedere. Sono strani i nomi, perché la prima è l'Atalanta e la seconda è la Roma. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao.
È così, no? Mi sbaglio?
Ma ieri è stata proprio la vittoria, secondo me, un'ulteriore, ennesima certificazione, da un lato della forza dell'Atalanta e dall'altra dell'anno orribile della Roma. Tu sai che secondo me tutto è iniziato il 14 gennaio, sì. L'ho detto 100 volte e rimango convinto di tutto questo. Però partiamo dall'Atalanta, perché l'Atalanta ieri ha dato una... A me quello che sta impressionando e che, sì, e che mi piace la matti è che questa squadra ha cominciato a vincere anche delle partite nelle quali non ha una superiorità,
non domina in maniera totale,
non domina, ma in realtà domina, non so come dirti, no, nel chiaro. Senso che poi alla fine della partita ti rimane il sospetto che abbia una tale quantità di soluzioni. Pensa ai cambi, pensa ai giocatori che possono entrare, non ci sono molte squadre in Italia, forse l'Inter che ha questa profondità, sì, di rosa. Secondo me neanche il Napoli, certamente neanche la Juve e il Milan, e quindi poi ti dà idea che non domina, ma in realtà forse già stava dominando quando ancora non te ne eri accorto,
diciamo che ha sviluppato diverse capacità di dominio, no? C'è il dominio tecnico, il dominio fisico, anche il dominio mentale.
Ovviamente sul primo gol, il secondo è gol di Zaniolo, c'è una piccola deviazione di testa, ma è gol di Zaniolo. È chiaro che sul primo gol la deviazione è una deviazione importante, una deviazione pesante, e lì ti può rimanere il sospetto che senza quell'episodio la partita potesse continuare sul piano dell'equilibrio. Però la forza delle due squadre e l'intelligenza con la quale Gasperini la vince è indiscutibile, e per me è un'ulteriore tacca, ripeto, cioè
assolutamente.
L'Atalanta è meravigliosa quando vince 6-1 e domina, ma è meravigliosa anche, forse meno meravigliosa dal punto di vista dello spettacolo, ma forse addirittura più importante quando vince partite come questa o come quella con l'Udinese, che secondo me è stata un'altra partita simbolo di questa fase della stagione.
Anche perché forse ha capito che laddove in certe situazioni non ti può portare non ti possono portare le gambe, la fisicità, neanche il talento, la tecnica, ti può portare la testa, e quindi ha sviluppato capacità di dominio mentale. Magari stiamo facendo della filosofia un po' troppo approfondita. Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport.
Ciao, buongiorno a tutti.
Stiamo facendo delle super cazzole, no?
No, che penso che ci sia invece molto, molto di vero, perché poi nel calcio non tutto sempre è misurabile da un punto di vista non preciso, tecnico, tattico. Cioè oggi l'Atalanta è una squadra forte, convinta, con una sua precisa identità, con esperienza, con consapevolezza della propria forza. Per cui la partita di ieri, come diceva Pier, è una partita che l'Atalanta vince da grande squadra, da squadra forte. Ne abbiamo viste una marea di partite così, vinte dalle big, che tu le vedi, giocano contro un'altra squadra che si difende, che regge la partita 60 minuti, poi una volta l'episodio, una volta è perché pressi nell'ultimo quarto d'ora, una volta perché entra dalla panchina quello buono, e tu sai che quella partita finisce in quella maniera là, 1-0 o 2-0 e tutti a casa. Fa effetto vedere che l'avversaria di turno è la Roma, che non vorrei si stesse abituando all'idea che questa è una stagione in cui si deve salvare. Vabbè, perché questa, Andrea, non è una squadra che si deve salvare.
No, ho capito, però a parte che è molto più logica anche nella scelta degli interpreti la Roma con Ranieri, tutto sommato ieri ha giocato una partita dignitosa, però è di fatto pronta per la sfida salvezza contro il Lecce, perché siamo lì.
La classifica dice questo, la logica è però anche secondo me la convinzione che deve avere la Roma al proprio interno non deve essere questa, cioè se noi partiamo dal presupposto che il miracolo lo fa Ranieri se salva la Roma, noi diciamo una cosa sbagliata. Questa è una squadra che comunque ha speso 100 e passa milioni sul mercato, che non è costruita benissimo, manca di interpreti, che però è costruita per giocare a calcio, per essere offensiva, facendo delle scelte, e che è una squadra che può serenamente stare a lottare per un posto tra Conference e Europa League, per come è strutturata e per la rosa che ha. Non è una squadra debole, per cui non è che diventa un successo se perdi 1-0 col Napoli o per autogol con l'Atalanta. Puoi perdere perché stiamo parlando delle prime due in classifica che sono fortissime e che lotteranno per lo scudetto, può succedere, ma non ti devi abituare all'idea che quella sia la normalità. Non deve essere la normalità, e la salvezza della Roma non è un traguardo. Questo momento della Roma è un momento orrendo che la Roma deve superare in fretta, perché questa rosa non è costruita per lottare per la salvezza.
No, certamente no, ma davanti cominciano a essere tante. Sei d'accordo, Pierluigi, con quanto dice Andrea?
Sì. Io sono d'accordo sul fatto che
secondo me la Roma naviga senza più tanti obiettivi, cioè si salverà.
No, la Roma deve fare fra Lecce, Como e Parma possibilmente 7 punti, se non 9, e non è detto che li faccia, e oggi forse è meno probabile che li faccia piuttosto che li faccia, scusate il gioco di parole, perché è in una situazione in cui secondo me non se la porta la casa contro nessuno. Ha vinto 3 partite, ragazzi, questa squadra.
Appunto.
3 partite ha vinto. Quindi di questo stiamo parlando. Per cui
è un po' tardi però per avere pensieri diversi dalla
Cordinese, Venezia e Toro. Sì, ma quei pensieri lì possono venirti, pensieri positivi ti possono venire se riesci adesso a svoltare, e poi magari ti si possono apparecchiare un po' di cose e poi provare a metterti in quel gruppo lì di squadre che possono lottare per la Conference. Ma insomma, il disastro, ragazzi, è consumato. Io ricordo quello che si diceva di José Mourinho e ribadisco, oggi noi abbiamo due delle tre squadre col peggior quoziente rispetto all'anno scorso, che erano allenate da Mourinho e da Allegri. Questo è un dato oggettivo. Mentre nel caso della Juve, secondo me, ci sono tutti i margini per poter recuperare, anche perché il girone di ritorno di Allegri fu un girone di ritorno veramente negativo, anche se poi arrivò la vittoria in Coppa Italia, e comunque è l'inizio di un percorso con un allenatore molto interessante. Quello che è successo alla Roma è stata una confusione incredibile. Ricordiamo che insomma Mourinho venne mandato via dopo una striscia di partite molto complicate. Per carità, c'erano mille motivi e c'erano tante brutte partite di quella squadra, però la squadra era viva. E mi viene da pensare col budget della campagna acquisti, i 40 per Dobbik, i 23 per Lefei, 28 per Sulé, mi fermo perché gli altri neanche me li ricordo. Dateli nelle mani di un allenatore di un livello, di quel livello lì, anche vogliamo dire che non è più quel livello come allenatore, benissimo, ma lo è sicuramente come motivatore, come PR, che significa fare la telefonata e convincere Lukaku e convincere Dybala della situazione. Insomma, io sono di questa idea, che la Roma abbia perso un po' che si è evaporato tutto in quel momento lì. Poi chiaramente De Rossi poteva far bene, aveva anche cominciato a far bene, è stato assurdo mandarlo via, quindi quello è il secondo errore in ordine di tempo. Adesso sono convinto che Ranieri sia l'uomo giusto per provare a sistemare le cose. È arrivato nell'emergenza piena, è arrivato con un calendario proibitivo, a Londra si è vista una squadra reattiva, però di lavoro fare ce n'è tanto, perché ieri la Roma gioca una partita alla pari con l'Atalanta fino al gol dell'1-0. Dopo il gol dell'1-0, con l'uscita di Dobic, hai proprio la sensazione che non ci fosse più partita. E non c'è stata più. Cioè, l'Atalanta fa il 2-0 nel recupero, ma poteva farlo prima con Ederson. Stava proprio controllando la partita.
Era in controllo.
C'è stata una mia domanda a Ranieri, alla quale lui ha risposto: può darsi, a proposito di questo, cioè che gli mancassero gli strumenti per poter recuperare, che secondo me è abbastanza indicativa di quella che è la valutazione che anche lui dà della rosa a disposizione, con tanti giocatori. La Roma ha una marea di giocatori, ma pochi giocatori che fanno la differenza.
No, ma è una squadra comunque costruita male, questo l'abbiamo detto molte volte, costruita benissimo. Invece l'Atalanta, Andrea, che io credo, ieri sera ha vinto, adesso è prontissima a spegnere definitivamente i pensieri del Milan prima ancora che sia weekend, perché giocano venerdì sera, e il Milan, se esce senza risultato a Bergamo, come appare piuttosto probabile, insomma, poi ai pari a raccontare favole, ma noi ci crediamo ancora, ma lo scudetto è ancora possibile, tutte queste cose qui, per poi aspettare il Real Madrid in una sfida tra grandi d'Europa, perché queste mi sembrano in questo momento sia il Real Madrid, ovviamente pur un po' in crisi, che l'Atalanta.
Ma sicuramente l'Atalanta sta vivendo un momento magico, che è figlio però di una lunga programmazione, dello stesso allenatore che è diventato sempre più bravo, di acquisti azzeccati, di pezzi anche persi per strada ma degnamente sostituiti, di rosa che è diventata più profonda. Oggi l'Atalanta non può essere più considerata né un miracolo né una sorpresa, è una realtà del nostro calcio da tanti anni, per cui ha fatto un percorso di crescita nel tempo, quindi non è una all'improvviso in due anni sbucata l'Atalanta.
Verona di Bagnoli o l'Ester di Ranieri, quelli hanno vinto lo scudetto, l'Atalanta ancora no, vediamo, però non può essere considerata la sorpresa, la parvenue, quella è frutto di un lavoro che è iniziato anni fa, quindi questo è
come quando parlavamo della Sampdoria di Mantovani, che poi vinse lo scudetto, una squadra che da anni comunque ormai era stabilmente in quel livello. Insomma, dico la Sampdoria perché uno potrebbe dire anche la Lazio, ma la Lazio è un bacino d'utenza completamente diverso, è una squadra della capitale, quindi invece la Sampdoria, Genova, Bergamo, possiamo comunque fare un paragone più attendibile. E quindi l'Atalanta oggi è sicuramente una grande realtà italiana ed europea, perché poi gioca un calcio moderno, ha vinto l'Europa League, quindi parliamo chiaramente di una squadra che ha tutte le caratteristiche, non perché siamo abituati ad alternare soltanto Inter, Milan e Juventus, e ogni vent'anni ne esce fuori un'altra che vince uno scudetto, che sembra quasi casuale, ma l'Atalanta ormai sta lì con quelle 3-4 squadre, ci mettiamo dentro anche il Napoli, ormai da 7-8 anni, insomma, per cui ci sta. Quindi è chiaramente, poi il Milan, questo non lo so, perché sai, poi ogni partita fa storia a sé, non è detto che adesso l'Atalanta le debba vincere tutte e che possa battere tutti, perché poi il calcio è bello proprio perché presenta non tanto delle sorprese ma anche delle altre squadre che hanno comunque dei valori. Se posso, volevo semplicemente dire una cosa ancora sulla Roma. Sì. Io sono, da questo punto di vista, parzialmente d'accordo con il mio amico Pardo, perché è vero quello che lui dice, l'analisi che fa. Io credo che la storia tra Mourinho e la Roma fosse comunque una storia finita, come era finita quella tra Allegri e la Juventus, al netto di come stia
è finita
facendo,
a Budapest, credo, no? È finita a Budapest in quel parcheggio.
Esatto, il girone d'andata di Mourinho fu un girone d'andata brutto, perché non c'era più neanche tutta quella fame che si era vista nel biennio precedente, e quando Mourinho va via la Roma sta a metà classifica e gioca un brutto calcio, veramente un brutto calcio, e arriva De Rossi fa molto meglio di Mourinho fino agli ultime partite, quando la squadra, diciamo, non ne ha più, lui colleziona più di 2 punti a partita, è l'allenatore della Roma che fa più punti degli ultimi 10-15 anni. Quindi la scelta a un certo punto di separarsi anche da un grande totem ci può stare. Per me, per Pierre, il vulnus, diciamo, il principio della fine, l'inizio della fine, è con l'esonero di Mourinho. Per me è con l'esonero di De Rossi, non perché De Rossi fosse già Guardiola e non so mai se lo diventerà, ma perché era stato avviato un progetto con una costruzione, ripeto, non perfetta ma abbastanza in linea con quello che forse voleva fare l'allenatore, anche se mancavano diversi pezzi che De Rossi avrebbe voluto, e dopo quattro giornate tu hai mandato all'aria tutto, un'idea, un progetto, una struttura, un amalgama tra squadra e tecnico, e quindi lì secondo me c'è il grande errore, diciamo, dei Friedkin. E poi le scelte successive. Oggi Ranieri è chiamato a salvare una stagione che però, ripeto, per quanto oggi possa sembrare anche all'orizzonte, diciamo, ma non è che la Roma alla fine rischia di retrocedere, perché la classifica ti può anche dire quello, ma questa squadra comunque secondo me, con tutti i suoi limiti, ha dei valori per essere serenamente nella parte sinistra della classifica.
Beh,
e
certo,
anche
a... valore, sicuro. Ma no, io sono d'accordo invece con Pierluigi.
No,
sono d'accordo, sono d'accordo con te quando dici che il vulnus è l'era Mourinho, non tanto gennaio quanto il fatto che, ha ragione Andrea, la storia con Mourinho è finita dopo la finale persa, no? Con quello che combinò Mourinho, con quello che disse Mourinho, eccetera. Da lì Friedkin ha detto: non ci va più di essere rappresentati da questo qui. E probabilmente è così, no? Però a quel punto non vai avanti sapendo che non lo vuoi più, l'ambiente sa che non lo vuole più, la Roma gioca, è vero, un brutto girone d'andata l'anno scorso, c'era qualcosa di rotto e hai cominciato una stagione nuova, cioè quella scorsa, con qualcosa di rotto che poi hai fracassato definitivamente, e poi da lì sei andato avanti a martellate. Secondo me
sì,
è il peccato originale sempre quello.
La Roma è vero, gioca un brutto girone d'andata, sono d'accordo, però Mourinho viene fatto fuori dopo un ciclo di ferro,
sbaglio
era 5 o 6 punti dal quarto posto.
Ma perché non lo volevano più già
E doveva giocare con tutto rispetto con Verona, Cagliari, Salernitana nelle tre partite successive. Io sono d'accordo sul fatto che anche quello De Rossi sia stato un errore, ma assolutamente, Daniele è una persona meravigliosa e ha fatto vedere, penso per esempio alla doppia sfida contro il Milan, già degli sprazzi di idee di calcio molto interessanti, ha riacceso l'entusiasmo quando è arrivato, quindi per carità, secondo me quella gestione lì ha fatto danni a tutti, ha fatto danni a Mourinho, ha fatto danni a De Rossi, ha fatto danni soprattutto alla Roma, che è la cosa chiaramente più grave delle tre. Io penso però per esempio alla campagna acquisti di quest'estate, che insomma, no, sotto gli occhi di tutti, secondo me con Mourinho allenatore difficilmente ci sarebbe stata, perché magari De Rossi è più giovane, perché magari anche se pure lui sicuramente stava mugugnando e sicuramente certi giocatori che volevano gli erano stati presi, però ecco, secondo me è stata una campagna acquisti fatta con un allenatore giovane che aveva appena firmato un contratto, che se ne moriva di voglia perché è romano, romanista, è innamorato di questa squadra, e questo è un valore, certamente è un valore aggiunto, però insomma ce lo ricordiamo quest'estate, no? I mugugni non... insomma era difficile riuscire a trovarli, quindi io credo che, ripeto, da un punto di vista temporale per me il peccato originale è quello. Poi mandar via De Rossi dopo il pareggio è una scelta senza alcun senso, una scelta assolutamente irreale, ancora più insensata considerato che gli hai appena fatto un contratto, quindi ci credi, e secondo me a quel punto la Roma faceva bene a ma ti dico di più, che io sarei tornato da De Rossi dopo Juric, perché comunque ce l'avevi sotto contratto, comunque la squadra l'avevi costruita con lui almeno parzialmente, poi magari non sarà stato contento al 100%, avrei provato a capire quella strada, però non è stata fatta, forse perché sarebbe stata l'ammissione di un errore, ma non è che cambia molto,
o magari anche perché detto questo, Ranieri è un futuro, no? Cioè con quel contratto così lungo devi dire vai, lo richiamo, poi che faccio, lo rimando via un'altra volta, questo non lo so. Ranieri sta dando una logica a quello che resta. Antonio da Biella, buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Sono stratifoso rossonero, ma grandissimo ammiratore dell'Atalanta e di Gasperini. Non lo dico in previsione della partita per parare il colpo, ma assolutamente. Proprio è veramente unico. Io è una delle ragioni per le quali mantengo gli abbonamenti a Sky e a DAZN, per la gioia del signor Pardo, perché vedere giocare l'Atalanta anche in una partita scorbutica come quella di ieri è dimostrazione di calcio, veramente bravissimo. Io sono dispiaciuto che sia un po' avanti con gli anni, signor Gasperini, perché fra un po' non avevo più, per forza di cose, per anagrafe, il piacere di vederlo allenare. Allora mi dico, ma in federazione o in qualche posto non possono prenderlo e fargli fare dei corsi per i giovani allenatori, per trasmettere la sua sapienza, perché sarà una grossa perdita quando non allenerà più.
No, intanto ce lo teniamo, è vivo e lotto insieme a noi, ce lo teniamo. Manca tanto,
tempo e
tutti hanno questa curiosità. Però tutti hanno questa curiosità. Ah, ma Gasperini, quanto mi sarebbe piaciuto? 3 partite all'Inter l'hanno mandato via, quanto mi sarebbe piaciuto alla Juventus e non l'hanno mai preso, al Milan e non l'hanno mai preso. Bisogna certe volte rassegnarsi al fatto che l'habitat perfetto di Gasperini è quello lì ed è una meraviglia. E qual è il problema?
Sì, sì, beh, insomma, diciamo che lui è stato ed è una grande medaglia che secondo me l'Atalanta si porta dietro, delle tante medaglie, il fatto di quelle prime giornate del primo anno in cui rischiava l'esonero, di averlo invece sostenuto, tenuto e incoraggiato. Il resto l'ha fatto lui, ma lo fa anche con la società. Ieri nel prepartito ho chiesto a Percassi di Retegui, perché Retegui è una roba, ragazzi, surreale per quanto è stata brillante l'Atalanta. Si fa male, se non sbaglio, a Parma a inizio agosto, Scamacca, e l'Atalanta in 3-4 giorni chiude questo colpo, e poi il resto lo fa Gasperini, che lo trasforma nel capocannoniere del campionato. Cioè, ha veramente una capacità. Cop Miners, adesso può sembrare malizioso, ma in questo momento, insomma, 60 milioni è un giocatore che secondo me arriverà. È un grande giocatore e non discuto, però è un po' quell'effetto che c'era una ventina d'anni fa, quasi 30 ormai, perché il tempo passa, quando i giocatori lasciavano il Valencia. Valencia di quegli anni lì, quello delle finali di Champions, era una squadra perfetta, un ingranaggio perfetto. Poi questi giocatori, ne sa qualcosa la Lazio per esempio con Mendieta, e poi andavano fuori e non riuscivano a rendere nello stesso modo. Perché? Perché lì c'era una chimica che fuori non trovi, ed è esattamente la stessa cosa che sta succedendo all'Atalanta, secondo me all'ennesima potenza.
No, ma certo. Andrea, prima di salutarti, i dubbi a questo punto sono quelli degli altri, a cominciare dalla Juventus, perché il ritardo da Napoli e dall'Atalanta stessa, legge la classifica, lasciamo stare l'Inter, potrebbe diventare strutturale. A quel punto anche l'opinione pubblica, sempre un po' benevola con questo nuovo corso bianconero, potrebbe ricredersi.
Sì, e anche qua, perdonami se vado in coda al discorso di Perma, perché mi leggo anche alla Juventus, e ancora una volta mi leggo alla Roma. Tra i meriti dell'Atalanta, oltre a un allenatore di cui giustamente celebriamo la bravura, c'è proprio la società. Cioè, là c'è una società che è vero che va e prende Retegui, una grande operazione, ma che prende da 25 milioni in mezz'ora e si prende un giocatore. Lookman lo va a prendere anche la società, non solo Gasperini. Cioè, l'Atalanta, prima con Sartori, poi con D'Amico, con i Percassi. Cioè, è una società che sa anche prendere, scegliere, vendere, e oggi comprare, perché compra giocatori anche di livello economico alto, come appunto Bellanova, che pagano 28 milioni, e Retegui ne pagano 25, eccetera, eccetera. Quindi non è soltanto quando tu mandi via un allenatore importante. Il problema della Roma, oltre a Mourinho, resta o non resta, è che se poi ci sono dei dirigenti scarsi, una proprietà che sbaglia e dei soldi spesi male, hai voglia di mettere allenatori.
Ma certo.
Gli viene a mancare il manico. Detto questo. La Juventus invece, che il manico sembrava e sembra averlo comunque un po' rimesso a posto con l'arrivo di Giuntoli, è chiaro che in questo momento paga una sfilza di infortuni, che obiettivamente non è che è una scusa questa per Motta, non può essere soltanto un alibi, è realmente una difficoltà, perché se te ne mancano ogni partita 8-9, va bene che alcune saranno alternative, non tutti sono titolari, però vuol dire che comunque tu fai fatica a mettere in campo una formazione. Io quando ho visto la Juventus contro la Aston Villa portare in panchina 4 giocatori di movimento, quindi negarsi anche la quinta sostituzione, perché comunque non li aveva, sembrava la panchina di una squadra degli anni 80, con 6 giocatori e 2 portieri. Detto questo, però, non si può negare che con tutte le difficoltà che Motta sta avendo, che però, diciamo, quei principi di gioco che abbiamo visto al Bologna, che magari possono anche essere diversi nella Juventus in base agli interpreti, oggi si fatica a vederli, per cui non è soltanto una carenza magari tecnica di alcuni interpreti, è che non si vede lo spartito. No, e su questo Motta ci deve mettere mano.
Sì, ma anche alla svelta, perché altrimenti si tratta di rivedere tutti i discorsi, o gran parte dei discorsi che si sono fatti. Grazie ragazzi, ciao Pierre, ciao Andrea, vi saluto, e con te Pier ci sentiamo naturalmente domani. Tra poco arriva Leo Turrini, non so se faccio in tempo a salutare almeno Annibale da Lodi. Sì, Annibale, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo solo fare una analisi, diciamo, su, riferendomi all'Atalanta, sul fatto che comunque continuiamo a parlare di società di provincia, o perlomeno insomma di provincia, ma oramai così come Londra ha 9 squadre mi pare in Liga, cioè possiamo parlare dell'area metropolitana milanese che ha dentro Monza, ha dentro ovviamente Milan e Inter, e ha dentro anche l'Atalanta, insomma.
Non c'è dubbio, sì, no, ma allora possiamo collocarla geograficamente dove le pare, no? Considerare la Interland di Milano, considerarla Bergamo che fa provincia, non c'è niente di male. Semplicemente da un punto di vista calcistico l'Atalanta non è più provincia, è una delle tante capitali dell'Europa che conta. Poi mettetela a Bergamo, mettetela a Milano, per me pari sono. A Bergamo ci tengono che rimanga roba loro, perché lì ci tengono, mi pare anche corretto, però stabilmente fa parte della, diciamo, dell'aristocrazia del calcio europeo, perché negli ultimi anni tale è stata, e io credo non ci siano ragioni di ritenere che tale non rimarrà, insomma. Borse, torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Secondi, stop and go, Lando Norris fuori dai giochi, penalità Lando Norris, stop and go di 10 secondi vuol dire rientrare in box, stare fermo 10 secondi e uscire, durissimi.
Molto, perché è vero che la bandiera gialla normalmente è qualcosa che deve essere rispettata, se è waving ancora più, ma questo ti porta fuori della gara, è molto dura, molto dura.
I don't know what happened, so I can't, yeah.
What about your race up to that point? It looked pretty dicey with Max.
Yeah, but it doesn't matter now, does it? Disappointed, and I can only apologise to the team.
Ferrari closing in a little bit in the Constructors' Championship as well. What's the mindset for next
Same
weekend
as always.
In Abu Dhabi?
Adesso ad Abu Dhabi siamo ancora in lotta e faremo di tutto per provare a vincere questo titolo.
Ecco, cosa bisogna fare?
Vincere, fare primi secondi, fare primi secondi.
Vabbè, potrebbe non bastare. Allora, oggi Leo Turrini non c'è, so di darvi una delusione perché vivete solo per questo momento delle 14, del 14.30 del martedì, lo so, vi segnate... Mi mettete le sveglie, vi mettete i campanelli. Arriva Turrini, oggi non c'è. Al suo posto Simone Inzaghi. Buongiorno Inzaghi.
Pronto?
Pronto?
Sono in coda.
Lei è Inzaghi?
Sulla Pero Cormano. Sono in coda sulla Pero Cormano, senza voce.
Sento.
Ma mi chieda perché sono in coda.
Perché è in coda sulla Pero Cormano con quella voce da Inzaghi?
Perché è passata una Fiat 500,
sì,
guidata da Tiago Mappam, è salita su uno specchietto retrovisore,
sì,
perso da Bottas. Allora è arrivato John Elkann e ha detto doppia bandiera gialla per Tavares. Quindi Tavares, che non è quello della Lazio, è stato non penalizzato, ma spedito dell'Empireo. E al netto di tutto questo ci ritroviamo qui con una prospettiva inimmaginabile, maestro Genta, ancora poche settimane fa.
Sì, no,
riuscirà la Ferrari, la
no,
Ferrari.
Ma soprattutto
te lo dico con la voce di Inzaghi,
con la voce di Inzaghi. Inzaghi, questo è Inzaghi che i ragazzi hanno interpretato bene la partita.
Bravo, ma la Ferrari riuscirà a vincere un mondiale dopo 16 anni di astinenza?
Allora,
oppure, aspetti, non ho finito, sempre con la voce di Inzaghi, oppure sarà ancora una volta zero titoli? Me lo dica lei.
Allora, io le dico che con quello che devono dare a Tavares di liquidazione guadagnerà più di Hamilton e quindi gli farei guidare la Ferrari dell'anno prossimo. Questo glielo posso dire. Perché ragazzi.
Mi dica un po', ma Tavares era quello della Lazio.
Sì,
era l'esterno della Lazio.
Esatto. Che poi si era inventato, ha fatto dei danni clamorosi, peggio dell'esterno della Lazio. E adesso non guiderà neanche la Ferrari, pur guadagnando più di Hamilton. Quindi le posso dire però che dietro a Verstappen domenica, meraviglioso Verstappen, dietro io l'ho pensata molto perché sembrava davvero la Pero Cormano quella corsa lì. Sembrava la Pero Cormano a Losail. E vorrei anche farle notare però che lei, Turini, o Turini barra Inzaghi, tutti e due peraltro, siete ormai schierati con i poteri forti, quelli temuti anche dal palazzo e dagli arbitri e dai giudici, compresi quelli della Formula 1, non solo quelli del campionato italiano.
Ma ci si mette anche lei?
Ma come ci si mette anche lei? Ma lei,
gente, rappresenta il meglio della comunicazione radiofonica e digitale in Italia. Viene a rompermi i coglioni per la penalizzazione di Norris?
Vengo a rompere i coglioni con la penalizzazione di Norris. Siete schierati con i poteri forti.
Cambia
l'arbitro un'altra volta, cambia l'arbitro. Abbiamo un problema arbitrale in Formula 1. C'è un problema arbitrale, c'è una questione arbitrale.
No, doppia bandiera gialla, un pilota deve rallentare al massimo. Questo Norris, che è un coglione, non voglio dire Tavares della Lazio, ha accelerato, è stato Verstappen, c'entra una mazza, che ha detto via radio, ma guardate che questo sempliciotto della McLaren con due bandiere gialle quasi ancora un po' tenta di sorpassarmi, quindi hanno fatto bene. Non solo, dirò di più, io me ne frego di tutti i complottisti come lei che dicono
ma una penalizzazione così è surreale, ma l'hanno massacrato,
troppo,
ma su via.
Troppo leggera, lei
troppo
mi
leggera
cosa?
Ma no.
Lei mi sembra no.
Lei mi sembra dire, Trump. Lei mi sembra no, Trump.
No, lei no, lei mi sembra Joe Biden che ha dato la grazia al suo figlio. Lei fra i tanti figli che ha e anche il padre di Lando Norris, perché sennò non si capisce, mi scusi, questo accelera con situazioni di estremo pericolo, ma dico, ma stiamo scherzando?
No, a parte che Verstappen poteva farsi gli affari suoi invece di fare la spia come un bambino delle elementari.
E del ponte sullo stretto. Peace and love, pace e amore. Andiamo a Abu Dhabi e vediamo, dai, via.
Andiamo dopo questo episodio che comunque rimane agli atti. Andiamo ad Abu Dhabi e vediamo che cosa succede, e anche perché il mondiale costruttore è ancora in ballo. E poi voler pensare male si fa peccato mortale certe volte, però. Insomma, a guardarla così ad Abu Dhabi ci divertiamo un bel po', perché si immagini se fosse stato chiuso il mondiale costruttori, anche insomma l'entertainment americano ne avrebbe risentito. No, mentre così l'entertainment.
Ma una volta
sì.
Parlo di prima, dei social e tutto. I complottisti.
Sì.
I cospirazionisti in servizio permanente attivo, chi erano gli ubriachi al bar che ti dicevano ma questa cosa voi non l'avete capito, e buttavano giù una grappa, no? Alla seconda grappa ti dicevano ma è proprio perché c'è... ti davano delle spiegazioni. Adesso ci siete voi, lei per primo, no?
Io certo,
che governate il web, certo, tutte queste cose.
No, non governo
qualunque
niente.
Qualunque ipotesi di no. Non mi faccia perdere la voce. Qualunque ipotesi di congiura diventa addirittura la realtà, Clara. Quindi hanno punito Norris per fare in modo che il mondiale finisce all'ultima gara.
Dico che saranno contenti, che lo spettacolo aumenta, mica che. Non mica detto.
Ma io sono contentissimo, però temo che vincerà la McLaren, ecco.
Sì, basta, sì. terzo e quinto, anche se la Ferrari fa doppietta, basta terzo e quinto. No, io mi diverto con poche cose, una di queste è provocare Leo Turrini e farlo incazzare con me, quindi mi perderete, ma ognuno ha i suoi. No, ma, no, ma che no. Vede, lei parla di complotto.
Gente, lei è il Fellini della radio, quindi ha queste visioni oniriche, ha capito? 8:30, la Fontana di Trevi, Anita Exberg, lei ha frequentato troppe amiche nipotine, certo, di Anita Exberg. Certo. E quindi viene qui e ci espone questi Fellini.
Poi proprio lei che vi parla dei complottisti, quando i complottisti, tutta questa gente qui, sono tutti i suoi seguaci, è tutta gente che muore. Sì. Ma certo, ieri mi arriva una mail del solito Novax, no? E che dice, lei, come dice Turrini, escape from the news, vede Bove, vede tutto questo, e non fate finta di non capire. E tutte queste puttanate qui, no? E dicono, vede come dice Turrini, lei scappa dalla notizia.
E quindi
non mi parli di complottisti, che sono tutti i suoi ascoltatori.
No, io mi rifiuto.
Si rifiuta con
sdegno.
Scusi
un attimo. Lei è un cospirazionista.
Io?
Che viene,
sì,
che viene a dirmi che Norris è stato punito.
Ma duramente, ma troppo duramente. A me è sembrata una sanzione eccessiva. Potrò dirlo, potrò dire che insomma, fargli perdere una corsa. Cioè, va bene.
Guarda, io voglio dare soddisfazione ai suoi amici complottisti.
Ecco.
Io avrei attuato una sanzione che prevedeva che Norris non potesse correre ad Abu Dhabi e la McLaren fosse costretta a gareggiare con una sola monoposto. Guardi cosa le dico io. Questo sarebbe stato bello, no? Tanto noi della Ferrari l'avremmo perso lo stesso. Anche se andiamo a Abu Dhabi, c'è solo Piastri, noi lo perdiamo. State tranquilli, lo perdiamo. Zero titoli, hai capito?
No, ma zero titoli no, perché lei fa parte dei poteri forti. Zero titoli, anzi, guardi, c'è il traffico. E poi le faccio sentire un paio di suoi amici, così si mette il cuore in pace.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sembra che l'unica favorita deve essere l'Inter.
Ma ci sono abituato, non è più un grande problema per me, insomma. Il primo anno che sono arrivato si parlava di un Inter in smobilitazione, che aveva perso tanti elementi importanti, poi dopo 3 mesi che avevamo giocato chiaramente un ottimo calcio, era stata messa l'Inter al primo posto, poi si è perso, critiche, però fa parte del calcio, quindi al di là di nascondersi, di mettersi davanti, siamo lì, vogliamo competere come tante altre squadre come noi che vogliono arrivare davanti.
Questa cosa che in Inghilterra, come ho già ricordato al Presidente, incominciano a dire che l'Inter sia la favorita insieme al Liverpool per la Champions.
È un orgoglio, l'asticella noi cerchiamo sempre di alzarla, gli altri cercano di mettere pressione a noi, però a noi piace la pressione, cercheremo in qualsiasi modo di vincere tutto quello che potremo.
Beh, quella che era una squadra in smobilitazione, come dice Inzaghi, è diventata
smobilitazione,
e invece adesso è il vero potere forte del calcio europeo. E poi Turrini può dire quello che vuole, altro che vincere una massa. Altro che.
Guardi, io ho la stessa voce di Inzaghi, quindi sono sempre d'accordo con l'allenatore della beniamata. Però dire che l'Inter è la favorita per la Champions mi sembra francamente un'esagerazione. È una delle candidate, però sappiamo benissimo. Guardi, le faccio un esempio, visto che adesso tutti dicono Guardiola si graffia da solo.
Ecco questo. Guarda, no, su questo poi aprirei un capitolo, ma lei va avanti, va avanti.
Voglio solo dire che se Guardiola come me avesse seguito la Ferrari per 40 anni non si era graffiato da solo, si era suicidato.
Ma andava in giro a frustarsi, a flagellarsi.
Però Guardiola ha vinto sei Premier in Champions, ha vinto una volta sola e naturalmente contro l'Inter, quindi discorsi sui favoriti, insomma. Lei mi insegna, maestro Genta, no?
Io
sono molto relativo.
Non insegno niente a nessuno, dico soltanto che l'Inter, insomma, oggi dovessi dire quali sono le due squadre più forti d'Europa, vabbè, lasciamo stare l'Atalanta, però direi Liverpool e Inter, cioè una finale non sarebbe niente di strano, cioè anche l'anno scorso avrei detto che l'Inter era tra le prime quattro d'Europa, poi non è andata in quel modo lì, però da passare da una squadra in smobitilazione a una squadra che è favorita per lo scudetto e magari pure per la Champions League, e poi lei mi dice che non appartiene ai poteri forti. Ma vabbè, no, ma volevo chiudere,
no,
su.
Io no, ma si figuri.
Poteri forti.
Io no.
A palazzo, al palazzone appartiene lei. No, ma su Guardiola, anche lì sono complottista se dico che non ci credo che si è graffiato da solo, qualcuno gli ha messo le mani in faccia, perché io, lei sa che io sono un noto complottista, quindi secondo me si sono presi negli spogliatoi, poi questo dice no, mi sono graffiato da solo. Ma che graffiato, che dice?
Ma no, ma io adesso penso che è vero per tutte le realtà della vita, quindi anche per il Manchester City, al di là delle vicende processuali che hanno per cose finanziarie che poi vedremo, ma prima o poi i cicli finiscono. Il problema, vede, non è per i cicli che finiscono per chi ha vinto, il problema è per chi come noi della Ferrari ha un ciclo infinito di sconfitte, è quello, ha capito? Cioè la Juve ha vinto 9 scudetti, se sta qualche anno senza vincere, no? Il City ha vinto 6 Premier, cioè il Bayern aveva vinto 10 campionati consecutivi, ma noi a Maranello che non vinciamo da 16 anni,
sì.
Ma mi faccia dire, 16 anni, che l'ultima volta che siamo arrivati alla gara finale a giocarsi qualcosa e perdemmo, ovviamente io ero là, è stato 12 anni fa. Ma si rende conto?
Sì, sì.
Ma 12 anni fa Genta, i suoi 7 figli erano tutti all'asilo.
No,
adesso fanno tutti le medie.
Sì, no, alcuni anche
le superiori.
Sì, alcuni vanno anche a lavorare, pensi un po', cioè
quindi, parto da, ecco, bravo, dal, lei,
dall'asilo nido al lavoro. Ma io copro un ampio spettro,
bene, cosa vuol dire 16 anni che aspettiamo e lei viene qua a dirmi Norris andava graziato.
Ma non, ma graziato, io, dico io, che quella punizione, guardi, lì, insomma, no, mi sembra che la Formula 1 abbia un problema di governance, me lo faccia dire. Me lo faccia dire che è un problema di governance.
Io non passo a Radio Capodistria solo perché non posso rinunciare alla sua amicizia.
Vabbè, che tanto lei, questa... ma senta, martedì prossimo, devo chiamarla a Cuba, la sua nuova residenza per 3 mesi ai Caraibi. E lei finisce la stagione, allora, lei va a Cuba, no?
Se vinciamo il mondiale da Abu Dhabi,
sì.
Ma non lo vinciamo.
Sì.
Ma se succede,
sì.
Non succede.
Non, ma se succede, non succede, ma se succede, lei l'ha scritto già oggi su QN, no, io l'ho letto attentamente.
Io parto per un tour e vado a trovare i 7 figli di Carlo Genta.
Attenzione.
In tutti i continenti.
Attenzione.
E sarà,
mi faccia.
Arriva, lo dica ai suoi rampolli, alle va sue bene, rampolle.
Va bene, arriva Zio Leo.
Arriva Zio Leo.
Sì, ma mi lasci però un recapito telefonico, perché noi martedì prossimo dobbiamo sentirci, non è che non finisce la stagione e lei mi si manifesta, che ne so, a marzo, così mi
se
sparisce.
Se non ho firmato per radio Capodistria,
va bene, va bene. Allora vi lasciamo con questo grande punto interrogativo, ma Leo Turrini martedì prossimo e tutti i martedì successivi ci sarà o non ci sarà? Lo scopriremo vivendo, come disse il poeta. Grazie intanto a Turrini Inzaghi, perché non ho capito chi era dei due.
Smobilitazione.
Ecco, forse era questo. Grazie a Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti convocati.